ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
Il dottore guardava sempre dalla finestra. Da una parte del vetro il fresco cielo primaverile e dall'altra la parola che ancora risuonava nella stanza. La peste. La parola non conteneva soltanto quello che la scienza ci voleva mettere, ma anche una lunga serie di immagini straordinarie che mal si accordavano con quella città gialla e grigia, moderatamente animata a quell'ora, ronzante piuttosto che rumorosa, felice, insomma, se è possibile essere insieme felici e tetri. E una tranquillità così pacifica e così indifferente negava quasi senza sforzo le vecchie immagini del flagello. Atene contagiata e disertata dagli uccelli. Le città cinesi piene di moribondi silenziosi. Gli ergastolani di Marsiglia che accatastavano nelle buche i corpi grondanti. La costruzione in Provenza d'un gran muro che doveva fermare il vento furioso della peste. Giaffa e i suoi orribili mendicanti. I letti umidi e putridi stesi sulla terra battuta dell'ospedale di Costantinopoli. I malati trascinati con gli uncini. Il carnevale dei medici mascherati durante la peste nera. Gli accoppiamenti dei vivi nei cimiteri di Milano. Le carrette di morti in Londra atterrita. E le notti e i giorni pieni dappertutto e sempre dell'interminabile grido degli uomini. No, questo non era ancora così forte da uccidere la pace di quella giornata. Dall'altra parte del vetro, la campana di un tram invisibile respingeva in un attimo la crudeltà e il dolore. Soltanto il mare, oltre la cupa scacchiera dei caseggiati, testimoniava di quello che vi è di inquietante ed instabile nel mondo. E il dottor Rieu, guardando il golfo, pensava ai roghi di cui parla Lucrezio, innalzati davanti al mare dagli ateniesi ai tempi del morbo. Vi si portavano i morti durante la notte, ma il posto mancava e i vivi si battevano a colpi di torce per mettervi coloro che gli erano stati cari, sostenendo lotte sanguinose piuttosto che abbandonare i cadaveri. Si potevano immaginare i roghi rosseggianti davanti all'acqua tranquilla e scura, i combattimenti di torce nella notte crepitante di scintille e gli spessi vapori velenosi che salivano verso il cielo attento. Ma una tale vertigine non reggeva davanti alla ragione. È vero che la parola peste era stata pronunciata. È vero che in quello stesso minuto il flagello scuoteva o abbatteva una o due vittime. Ma insomma, lo si poteva fermare. Quello che bisognava fare era riconoscere chiaramente quello che doveva essere riconosciuto, cacciare infine le ombre inutili e prendere le misure necessarie. Poi la peste si sarebbe fermata, in quanto la peste non la si immaginava o la si immaginava falsamente. Se si fermava, ed era la cosa più probabile, tutto sarebbe andato bene. Nel caso contrario, si sarebbe saputo che cosa fosse. E se non vi fosse modo di adattarvisi prima, per vincerla poi. Il dottore aprì la finestra. Il brusio della città si accrebbe all'improvviso. Da un'officina poco distante saliva il sibilo breve ripetuto d'una sega meccanica. Rieu si scosse. Là era la certezza, nel lavoro di ogni giorno. Il resto era appeso a fili e a movimenti insignificanti. Non ci si poteva fermare. L'essenziale era di far bene il proprio mestiere.
Il dottor Rieu era a questo punto delle sue riflessioni quando gli fu annunciato Joseph Grand. Impiegato al municipio, e sebbene le sue occupazioni gli fossero assai varie, lo si adoperava periodicamente nel reparto di statistica allo Stato civile, di modo che faceva il computo dei decessi. Gentile per indole, aveva accettato di portare lui stesso una copia dei risultati al dottor Rieu. Il dottore vide entrare Grand con il suo vicino Cottard. L'impiegato brandiva un foglio di carta. «Le cifre salgono, dottore», annunciò. «11 morti in 48 ore». Rieu salutò Cottard chiedendogli come si sentiva. Grand spiegò che Cottard ci aveva tenuto a ringraziare il dottore e a scusarsi per le noie che gli aveva procurato, ma Rieu guardava il foglio della statistica. «Su via», disse Rieu. «Forse bisogna decidersi a chiamare la malattia col suo nome. Sinora abbiamo segnato il passo. Ma venite con me, devo andare in laboratorio». «Sì, sì», disse Grand scendendo le scale dietro il dottore. «Bisogna chiamare le cose col loro nome. Ma che nome è?»
«Non lo posso dire, e d'altronde non le sarebbe utile».
«Lei vede?» sorrise l'impiegato. «Non è così facile». Si diressero verso la piazza d'armi. Cottard taceva sempre. Le vie cominciavano a essere ingombre di gente. Il fuggitivo crepuscolo del nostro paese ormai retrocedeva davanti alla notte e le prime stelle comparivano all'orizzonte ancora nitido. Alcuni attimi dopo, le lampade al di sopra delle strade oscurarono tutto il cielo accendendosi e il brusio delle conversazioni sembrò salire di un tono. «Mi scusi», disse Grand all'angolo della piazza d'armi, «ma bisogna che prenda il tram. Le mie serate sono sacre. Come dicono al mio paese, non bisogna mai rimandare al giorno dopo». Rieu aveva osservato altre volte questa mania che aveva Grand, nato a Montélimar, di invocare locuzioni del suo paese e di aggiungere poi certe formule comuni, proprie di nessun luogo, come «un tempo di sogno» o «un'illuminazione fantastica». «È vero», disse Cottard, «dopo pranzo non si può trascinarlo fuori di casa». Rieu domandò a Grand se lavorasse per il municipio. Grand rispose di no, che lavorava per sé. «E va avanti?» disse Rieu, tanto per dire qualcosa. «Dopo tutti gli anni che ci lavoro, per forza, sebbene in un altro senso non vi è molto progresso». «Ma insomma, di che si tratta?» disse il dottore fermandosi. Grand barbugliò assicurandosi il cappello tondo sopra le grandi orecchie e Rieu intese assai vagamente che si trattava di qualcosa sullo sviluppo di una personalità. Ma ormai l'impiegato li lasciava risalendo il boulevard de la Marne sotto le agavi con un passetto frettoloso. Sulla soglia del laboratorio Cottard disse al dottore che avrebbe voluto vederlo per chiedergli un consiglio. Rieu, che tormentava in tasca il foglio della statistica, lo invitò a venire nel suo studio. Poi, cambiando idea, gli disse che andava nel suo quartiere il giorno dopo. Sarebbe passato da lui verso la fine del pomeriggio. Lasciando Cottard, il dottore si accorse che pensava a Grand. Lo immaginava in mezzo a una pestilenza. E non a questa, che certamente non sarebbe stata seria, ma a una delle grandi pestilenze della storia. È il tipo d'uomo risparmiato in tali casi. Ricordava d'aver letto come la peste risparmiasse le costituzioni deboli e distruggesse soprattutto quelle vigorose. E, continuando a pensarci, il dottore trovava nell'impiegato un'aria leggermente misteriosa. A prima vista, infatti, Joseph Grand non era nient'altro che il modesto impiegato municipale e ne aveva i modi. Lungo e magro, nuotava nei vestiti scelti sempre troppo ampi, nell'illusione di poterli usare di più. Se ancora conservava la maggior parte dei denti nelle gengive inferiori, in cambio aveva perduto quelli della mascella superiore. Il sorriso, che sollevava soprattutto il labbro superiore, gli dava in tal modo una bocca piena di ombra. Se si aggiunge al ritratto un'andatura da seminarista, l'arte di rasentare i muri e di insinuarsi nelle porte, un odore di cantina e di nebbia, tutte le apparenze dell'insignificanza, si riconoscerà che non si poteva immaginarlo altrove che davanti a uno scrittoio, intento a rivedere le tariffe dei bagni pubblici della città o a raccogliere per un giovane redattore gli elementi relativi a una nuova tassa sul prelevamento delle immondizie domestiche. Anche per uno spirito non prevenuto, egli sembrava essere stato messo al mondo per esercitare le funzioni discrete ma indispensabili da ausiliario municipale temporaneo a 62 franchi e 30 al giorno. Questa era infatti la menzione che lui diceva figurasse sui documenti d'impiego dopo la parola qualifica. Quando 22 anni prima, conseguito un diploma e non potendo proseguire gli studi per mancanza di denaro, aveva accettato quell'impiego, gli avevano fatto sperare, lui diceva, una rapida sistemazione. Si trattava soltanto di dar prova, per qualche tempo, di competenza nelle delicate questioni poste dall'amministrazione della nostra città. In seguito non gli poteva mancare, gli avevano assicurato, di giungere a un posto di estensore che gli avrebbe permesso di vivere largamente. Certo non era l'ambizione a muovere Joseph Grand, e lui se ne rendeva garante con un malinconico sorriso. Ma la prospettiva di una vita materiale assicurata da mezzi onesti e pertanto la possibilità di darsi senza rimorsi alle sue occupazioni favorite gli sorrideva molto. Se aveva accettato l'offerta che gli era stata fatta, fu per ragioni onorevoli e si può dire per fedeltà a un ideale. Da lunghi anni durava questo provvisorio stato di cose. La vita era aumentata in proporzioni smisurate e lo stipendio di Grand, nonostante alcuni aumenti generali, era ancora irrisorio. Se n'era lagnato con Rieu, ma nessuno sembrava accorgersene. Proprio qui si sorprende l'originalità di Grand, o almeno uno dei suoi segni. Effettivamente, egli avrebbe potuto far valere, se non i diritti di cui non era sicuro, almeno le assicurazioni che gli erano state date. Ma, in primo luogo, il capufficio che lo aveva assunto era morto da molto, e l'impiegato, d'altronde, non ricordava i termini esatti della promessa che gli era stata fatta. Infine, e soprattutto, Joseph Grand non sapeva trovare le parole. Tale particolarità era quella che meglio dipingeva il nostro concittadino, come poté notare Rieu. Ed era la stessa, infatti, che gli impediva sempre di scrivere la lettera di protesta che lui meditava o di fare i passi che le circostanze esigevano. A volerlo credere, si sentiva particolarmente impacciato nell'adoperare la parola diritto, di cui non era ben sicuro, e la parola promesse, che avrebbe implicato una sua pretesa a quanto gli era dovuto, e di conseguenza avrebbe assunto un carattere d'audacia poco compatibile con la modestia delle funzioni da lui esercitate. D'altra parte, egli si rifiutava di adoperare i termini benevolenza, sollecitare, gratitudine, che stimava non si conciliassero con la sua personale dignità. In tal modo, per non riuscire a trovare la parola giusta, il nostro concittadino continuò a esercitare le sue oscure funzioni sino a un'età molto avanzata. Del resto, e secondo quello che diceva il dottor Rieu, egli si accorse che in pratica la vita materiale era per lui assicurata in ogni modo. Gli bastava adattare i bisogni alle risorse. Per tal via riconobbe la giustezza ad una delle frasi favorite del sindaco, grande industriale della nostra città, il quale affermava con forza che alla fin fine, e insisteva su queste parole che reggevano tutto il peso del ragionamento, alla fin fine non si era mai visto nessuno morire di fame. In ogni caso, la vita quasi ascetica condotta da Joseph Grand lo aveva effettivamente liberato alla fin fine d'ogni preoccupazione del genere, e continuava a cercarsi le parole. In un certo senso si può dire che la sua vita era esemplare. Era uno di quegli uomini, rari nella nostra città come altrove, che hanno sempre il coraggio dei loro buoni sentimenti. Quel poco che confidava di se stesso testimoniava infatti di premure ed affetti che non si osano confessare ai giorni nostri. Non arrossiva a riconoscere che amava i nipotini e la sorella, la sola parente rimastagli e che andava a trovare in Francia ogni 2 anni. Ammetteva che il ricordo dei genitori, morti quando lui era ancora giovane, lo addolorava. Non si rifiutava di ammettere che al di sopra di tutto amava una certa campana del quartiere e i suoi rintocchi verso le 5 di sera. Ma per evocare emozioni così semplici, la minima parola gli costava 1000 pene. Insomma, questa difficoltà era diventata la sua maggiore preoccupazione. «Dottore», diceva, «vorrei imparare a esprimermi». Ne parlava ogni volta che lo incontrava. Il dottore, quella sera, guardando l'impiegato andar via, capì all'improvviso quello che Grant aveva voluto dire. Di certo stava scrivendo un libro o qualcosa di simile. Persino nel laboratorio, dove infine si ritirò, questo fatto rassicurava Rieu. Sapeva che era un'impressione stupida, ma non arrivava a credere che la peste potesse veramente stabilirsi in una città dove si potevano trovare dei modesti impiegati dediti a onorevoli manie. Precisamente, egli non si figurava il posto di tali manie in mezzo alla peste e giudicava quindi che, praticamente, la peste non aveva futuro tra i nostri concittadini. Il giorno dopo, Rieu, grazie a un'insistenza giudicata fuori posto, ottenne che si convocasse in prefettura un comitato sanitario. «È vero che la popolazione si preoccupa», aveva riconosciuto Richard, «e poi le chiacchiere esagerano tutto. Il prefetto mi ha detto, facciamo presto se lei vuole, ma in silenzio. D'altronde è persuaso che si tratti di un falso allarme». Bernard Rieu prese Castel nella sua automobile per raggiungere la prefettura. «Lei sa», gli disse quest'ultimo, «che il distretto non ha siero». «Lo so, ho telefonato al deposito e il direttore è caduto dalle nuvole. Bisogna farlo venire da Parigi. Spero che non vada troppo per le lunghe. Ho belle telegrafato», rispose Rieu. Il prefetto era gentile ma nervoso. «Cominciamo, signori», diceva. «Devo riassumere la situazione?» Richard pensava che era inutile, i medici la conoscevano. La questione era soltanto di sapere quali misure convenisse prendere. «La questione», disse brutalmente il vecchio Castel, «è sapere se si tratta di peste o no». Due o tre medici protestarono, gli altri sembravano incerti. Quanto al prefetto, ebbe un sussulto e si voltò istintivamente verso la porta come per assicurarsi che aveva impedito a quell'enormità di spandersi nei corridoi. Richard dichiarò che secondo lui non bisognava cedere alla paura. Si trattava di una febbre con complicazioni inguinali, era tutto quello che si poteva dire, essendo le ipotesi, nella scienza come nella vita, sempre pericolose. Il vecchio Castel, che si mordicchiava tranquillamente i baffi ingialliti, alzò su Rieu gli occhi chiari, poi rivolse un benevolo sguardo sull'assemblea e fece notare che lui sapeva benissimo che era la peste, ma che ben inteso il riconoscimento ufficiale avrebbe costretto a prendere misure spietate. Egli sapeva che in fondo era questo a far indietreggiare i colleghi e pertanto voleva credere per la loro tranquillità che non fosse peste. Il prefetto, agitato, dichiarò che in ogni caso non era un bel modo di ragionare. «L'importante», disse Castel, «non è che sia un bel modo di ragionare, ma che faccia riflettere». Siccome Rieu taceva, gli domandarono la sua idea. «Si tratta di una febbre a carattere tifoide, ma accompagnata da buboni e da vomiti. Ho praticato l'incisione dei buboni e così ho potuto far eseguire delle analisi in cui il laboratorio crede di riconoscere il tozzo microbo della peste. Per dire tutto, aggiungo che certe modificazioni specifiche del microbo non coincidono con la descrizione classica». Richard fece rilevare che questo autorizzava le esitazioni e che almeno bisognava aspettare il risultato statistico della serie di analisi cominciata da qualche giorno. «Quando un microbo», disse Rieu dopo un breve silenzio, «riesce in 3 giorni di tempo a quadruplicare il volume della milza, a dare ai gangli mesenterici il volume di un'arancia e la consistenza della pappa, non autorizza davvero le indecisioni. I focolai infettivi sono in crescente diffusione. La malattia, al ritmo con cui si espande, se non è bloccata, rischia di uccidere mezza città prima di 2 mesi. Di conseguenza, poco importa che voi la chiamiate peste o febbre di crescenza. Importa soltanto che voi le impediate di uccidere mezza città. Richard riteneva che non bisognava veder troppo nero e che d'altronde il contagio non era provato se i parenti dei malati erano ancora immuni. Ma altri sono morti, fece notare Rieu. E poi, ben inteso, il contagio non è mai assoluto, altrimenti si avrebbe un aumento matematico all'infinito e uno spopolamento fulmineo. Non si tratta di veder troppo nero, si tratta di prendere delle precauzioni. Richard, tuttavia, pensava di riassumere la situazione ricordando che per fermare la malattia, se non si fermava da sola, bisognava applicare le gravi misure di profilassi previste dalla legge e che per farlo bisognava riconoscere ufficialmente trattarsi di peste, che la certezza non era assoluta al riguardo e che di conseguenza la cosa richiedeva riflessione. La questione, insisteva Rieu, non è di sapere se le misure previste dalla legge sono gravi, ma se sono necessarie per impedire a mezza città di essere uccisa. Il resto è faccenda amministrativa e le nostre istituzioni hanno appunto previsto un prefetto per sistemare le cose del genere. Certamente, disse il prefetto, ma ho bisogno che loro riconoscano ufficialmente che si tratta di un'epidemia di peste. Se noi non lo riconosciamo, disse Rieu, rischia lo stesso di uccidere mezza città. Richard intervenne con qualche nervosismo. La verità è che il nostro collega crede alla peste. La sua descrizione della sindrome lo prova. Rieu rispose che non aveva descritto una sindrome, ma quello che aveva visto, e aveva visto bubboni, macchie, febbri deliranti e fatali in 48 ore. Forse che Richard poteva prendersi la responsabilità di affermare che l'epidemia si sarebbe fermata senza rigorose misure di profilassi? Richard, incerto, guardò Rieu. Sinceramente, mi dica il suo pensiero. Lei ha la certezza che si tratti di peste? Lei pone male il problema. Non è una questione di vocabolario, è una questione di tempo. Il suo pensiero, disse il prefetto, sarebbe che anche se non si trattasse di peste, le misure profilattiche indicate in periodo di peste dovrebbero essere applicate. Se assolutamente bisogna che io abbia un pensiero, sarebbe infatti questo. I medici si consultarono e Richard concluse. Insomma, bisogna che noi assumiamo la responsabilità di agire come se la malattia fosse la peste. La formula fu calorosamente approvata. E anche la sua idea, mio caro collega? Domandò Richard. La formula mi è indifferente, disse Rieu. Diciamo soltanto che non dobbiamo agire come se mezza città non rischiasse di essere uccisa, perché in tal caso lo sarebbe. In mezzo al disagio generale, Rieu se ne andò. Alcuni minuti dopo, nel sobborgo che sapeva di fritto ed orina, una donna che urlava a morte con gli inguini insanguinati si voltava verso di lui.
Ad alta voce.
Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.